Dunque, le vacanze sono proprio dietro la porta, cioè, ieri siamo usciti dalle vacanze, oggi siamo rientrati, si dice, in una vita normale, tra virgolette, no? Siamo in una routine normale. Quello che si apre davanti a noi è un anno nuovo, speriamo di pace, di prosperità e di amore per tutti. Questo è l'augurio che mi viene così dallo spirito. E dicevo delle vacanze, vuol dire che in qualche modo siamo stati via un po' di tempo, non ci siamo visti per un mesetto, no? Ognuno di noi ha avuto modo di meditare su quello che il Signore gli ha dato in questo periodo. Altri magari sono andati in vacanza decisa, ma molto decisa, cioè distaccano tutto, perché quindi staccano tutto, voglio dire, stacchiamo anche il filo magari con il Signore, così ce ne andiamo, ci riposiamo talmente tanto, perché però questo significa che poi il Signore fa parte di una routine. Ma significa che questo, sapete, in questo periodo ho avuto modo di osservare, ho fatto dei giri, siamo andati anche in qualche chiesa qua e là, si osservano tanti modi di fare. Chi dice la preghiera prima, chi la dice dopo, chi la spezzetta, chi... tanti modi di fare, ma una cosa soltanto posso dire che ho apprezzato, è quella semplicità che ci riporta a un qualcosa, al nocciolo della questione, all'essenza dello spirito che viene dalla parola di Dio, dell'insegnamento puro che aiuta la persona, l'alimento che ti aiuta, il pane che ti fa crescere. Quelle poche cose uno le cerca come l'acqua nel deserto, queste cose qua. Queste sono le uniche cose che contano. Il resto sono scene già viste, straviste ovunque e dappertutto. Non so quanto possa servire, è come fare un'uva che alla fine c'è solo acqua, no? Vedete, siamo al periodo tra un po' c'è la vendemmia, uno stringe e poi vedi solo che esce acqua dall'altra parte, però tu ti aspettavi un frutto diverso. E così è un po' quello che avviene, mi fermo prima naturalmente. Quindi ho pensato molto, che cosa vogliamo fare noi della nostra vita, la nostra vita di credenti, della nostra fede, che cosa vogliamo fare, cari fratelli e sorelle, proprio come comunità. Io individualmente devo pensare a cosa voglio fare io, poi come comunità ognuno di noi deve capire che cosa vuole fare da adesso in avanti, come tutti i giorni. Perché vedete, la fede in ciò che crediamo, nella parola di Dio, non in ciò che crediamo noi, perché anche questo è un pericolo da sventare. Ciò che crediamo noi è una cosa, ma ciò che il Signore vuole che noi crediamo è un'altra cosa. E quello fa la differenza, una differenza grande. Cioè la prima, cioè la cosa che vogliamo noi, è una fede per quanto evangelica ma religiosa, di tipo religioso, ciò che pensiamo noi, eccetera, eccetera. Invece noi dobbiamo, il Signore, vogliamo credere quello che il Signore vuole che crediamo, non filtrata dal nostro io, quella che è la nostra fede. Per cui, cosa significa sgravarsi, andare avanti ogni giorno? Perché guardate che se c'è il percorso che poi rischiamo di fare alla fine di Israele, 40 anni al deserto, poi sono morti lì, non è che sono andati avanti. I figli, cioè, quindi noi possiamo anche avere una prospettiva, ma se il Signore, se la mettiamo nelle sue mani, questa prospettiva. Ma vediamo dunque che cosa ci vuol dire il Signore per guardare bene la nostra posizione. Leggiamo allora in Matteo, allora, capitolo 11, versetti dal 25 al 30. Dunque, leggo io. In quel tempo Gesù prese a dire: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. E poi dice questo, di cui dovremmo meditare: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Belle parole che vengono dal Signore Gesù, che belle parole che vengono dal Signore Gesù. Ma vorrei che ci fermassimo su qualche cosa. Venite a me, e non a un altro, e non a un gruppo, e non a una religione, e non a una persona, a un'altra persona, ma a me, a Lui. Voi tutti che siete affaticati, da che cosa? Affaticati non solo dai lavori quotidiani, ma affaticati dalla lotta, cari fratelli e sorelle, dalla lotta poi per mantenere la fede pura. Anche lì ci va una lotta, vedete, i culti in qualche maniera servono, se sono secondo il Signore, servono a dare un po' di benzina alla macchina, però ci sono macchine che, ecco, fa un po' da distributore, ma se uno non va al distributore a far benzina, la macchina poi necessariamente, se non è alimentata, ecco, ma la benzina la produce il Signore per tutti, ecco. Allora, quindi siamo un po' affaticati, siamo un po' oppressi, e poi sapete, comincia un anno nuovo e tutti hanno chissà come andranno, e chissà quante cose succedono in un anno, chissà quanti di noi ci saranno l'anno prossimo, fratelli e sorelle, chissà quanti di noi saranno qui con i due piedi, con due mani, con due occhi, chi lo sa, chi lo sa,
Signore,
chi lo sa. E il Signore dice: se voi siete in questa condizione, venite a me, perché io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo, cioè la comunione, il rapporto con il Signore, e imparate da me, perché io sono mansueto. Oh, mansueto, invece noi siamo nevrotici, dalla mattina alla sera, la nevrosi, lo stress. Il Signore ha detto: imparate da me, che sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, perché il mio giogo è dolce. Cioè, quindi il rapporto che ci tiene legati, il giogo, no? Ciò che ci tiene legati al Signore: il mio giogo è dolce e il mio carico, ciò che io vi do, è leggero. Poi vado in Giovanni 8, capitolo 8, facciamo leggere Ida, pagina 1061, dal versetto 30 al 36.
Mentre egli parlava così, molti credettero in lui. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli, «Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Essi gli risposero: «Noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire, voi diverrete liberi?» Gesù rispose loro: in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figlio vi dimora per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi».
Cari fratelli, i giudei erano convinti che siamo figli di Abramo, ma non si ricordavano di tutta la loro storia arrivati fino in quel momento, di quante schiavitù hanno, sono stati loro creati da loro stessi, no? Ma Gesù gli fa una promessa e loro sono scandalizzati, dicono: ma come, tu dici che noi diventiamo liberi, voi diverrete liberi? Dice: noi siamo discendenti di Abramo, non siamo mai stati schiavi di nessuno, noi pensiamo di essere liberi, e invece stiamo attenti di che cosa siamo schiavi. Vedete, gli avvertimenti arrivano in continuazione, arrivarono fino al giorno che il Signore ci basta. Cioè, quando il sale perde il suo sapore, tu non riconosci più se è giusto, se è sbagliato, se è vero, se è falso. Qual è la tua posizione? Hai perso l'orientamento, non sai più dove ti trovi. Però Gesù fa una promessa a coloro che lo ascoltano. Sopra dice: ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa. Stiamo attenti a questo. Il figlio vi dimora per sempre. Poi dice: però c'è una differenza. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Veramente liberi. Queste cose mi hanno fatto riflettere. Poi conosciamo ancora un altro versetto che si trova in 2 Corinzi 3, 17 e 18, che sapete bene, quando dice: dove lo Spirito del Signore, qui vi è la libertà. E ancora in Galati 2, 18 e 21, questi sono i versetti che sono brevi, ma dice: infatti se riedifico quello che ho demolito, interessante questa cosa, mi dimostro trasgressore. Quanto a me, per mezzo della legge sono morto alla legge, affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. La vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Dunque, questi sono i versetti che abbiamo scelto per meditare. Quindi le ferie sono dietro l'angolo. Speriamo in un anno nuovo, ma speriamo soprattutto in nuovi frutti, ma frutti di un ravvedimento, di un nuovo alleggerimento, cari fratelli e sorelle, della nostra vecchia zavorra, perché abbiamo appena letto: se dunque uno, no, infatti se riedifico quello che ho demolito, mi dimostro trasgressore. Quindi se io, voglio dire, oggi pecco e domani pure, e dopodomani pure, anche perché sono convinto che con l'idea, sempre questa idea così, invece di farla sempre franca, capisci, no? È un brutto modo di porsi davanti al Signore questo, perché i credenti, una volta che dici chi, dovrebbero smettere poi di ricadere sempre nei soliti peccati. Quindi cioè, uno si mette un po' d'accordo con il Signore, voglio dire, no? Allora, per fare questo, comunque, questo ravvedimento, dobbiamo lasciare ogni giorno che passa e questo è importante, ogni giorno che passa dobbiamo lasciare dei pesi e diventare sempre più leggeri, perché il Signore questo ci chiama, diventare sempre più leggeri, più puri. Vedete, i primi giorni del nostro cammino in Gesù Cristo, vi ricordate, camminavamo pesanti, eravamo così pesanti, no? Pesantissimi, gravati da che cosa? Dai tanti peccati che avevamo addosso. Però sappiamo che molti li abbiamo confessati, grandi, grossi, no? E ci siamo pentiti e quelli sono perdonati. Ma poi ce ne sono altri, un pochettino più piccoli, che non li abbiamo proprio confessati al Signore. E allora quelli continuano a restare. Non è che sono cancellati così, continuano a restare. Non lasciamoci ingannare da coloro che dicono tanto, una volta che hai confessato con la tua bocca, eccetera, hai creduto così, sei tranquillo. No? Ma il Signore vuole una fede attiva, viva, quindi vuole intervenire, vuole operare, perché se il chirurgo non opera dentro la persona malata e non va a rimuovere, ma quello muore, sicuro che muore. C'è scritto che il salario del peccato è la morte. Poi, man mano, prendendo atto che erano i pesi, erano troppi, non potevamo camminare con questi pesi, perché erano grossi come delle montagne, allora questi non riuscivamo. Dopo un po' per volta abbiamo imparato magari a portare dei pesi addosso, però ci muoviamo con questi pesi. Poi a un certo punto abbiamo accettato l'amore di Dio e la sua mano che ci sgravava. Vedete quando uno cammina che non ce la fa, io tipo un bambino piccolo che ha lo zaino, una cosa molto pesante dietro, noi immaginiamo le pietre molto grandi. Allora quando arriva un adulto che ti tiene lo zaino così, no? E il Signore, in quel momento tu cammini, ma non è che lo zaino è stato tolto il peso, no, tu ce l'hai, sei sgravato perché il Signore in quel momento tiene la mano così, capisci? Ma devi gettarlo via poi completamente, poi un po' per volta camminare con i tuoi piedi. È così che abbiamo, quando il Signore ha cominciato a risollevarci, no? A tenere i pesi così, allora andavamo più veloci, camminavamo, ma il Signore vuole che ci teniamo completamente questi pesi, no? E giorno dopo giorno, mentre andiamo avanti. Così gli schiavi, oltre a muoversi con tutti questi pesi, avevano anche delle belle catene, no? Ai piedi, cosiddetti ceppi. Venite a me, voi tutti che siete aggravati e travagliati, ed io vi darò riposo. Questo ci dice il Signore, l'abbiamo letto prima. E andiamo a Lui, andiamo a Lui. Dunque Gesù ci invita ad andare a Lui per poter deporre ai Suoi piedi tutti i nostri peccati, tutta la nostra zavorra. Ma sapete, cari fratelli e sorelle, ogni tanto si osservano dei comportamenti strani, no? In genere. Ora, che direste voi di uno che dopo essersi scaricato di dosso dei macigni, perché camminavo questi macigni, sapete, immaginate dei pietroni grandi così, no? Dei macigni, lo vedete andare dopo un paio di giorni e ricaricarsela di nuovo sulle spalle, no? Da fargli tremare le gambe dal peso, no? Ma normalmente si dice, diremmo che è assolutamente pazzo uno che fa delle cose del genere, concordate? È assolutamente pazzo. Vedete, cari, quando uno nasce schiavo, questa è la questione, se il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi, ma quando uno nasce schiavo con le catene ai piedi e porta dei pesi dalla mattina alla sera, non sa di essere libero, perché è nato schiavo. Capite? Cioè per lui la libertà non esiste, esiste solo la schiavitù. Io sono nato in questa condizione. E a lui, allo schiavo, non si addice l'abito nuovo, quello della libertà, non gli si addice questo abito addosso. E allora ritorna alla sua vecchia natura, alle sue vecchie abitudini. Capite? C'è una differenza sostanziale tra il libero e lo schiavo. Credetemi, fratelli, ho osservato attentamente persone. E seppur parlando loro del liberatore, di Gesù, Yeshua, mi piace chiamarlo in ebraico, no? Di colui che ha il potere di liberarli veramente, di fargli cambiare vita e condizioni, cioè da schiavi a liberi, ti rispondono con rassegnazione queste persone: no, grazie, io sono nato così, è tutta la mia vita che sono schiavo. Non dicono che sono schiavo, ma praticamente lo confessano, dicono: intanto io sono nato così, tutta la mia vita ho fatto così, i miei genitori mi hanno insegnato così, io sono figlio di schiavi, perché quando dicono tanto io sono figlio di schiavi, questa è la mia condizione, quella dei miei padri, e morirò come loro. Questo è. Io ne ho sentiti tantissimi con le mie orecchie dire queste cose. Dunque per loro non è importante se il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Libero e schiavo sono due condizioni assolutamente diverse e contrapposte fra di loro. Vedete, è una questione di spirito la libertà. Non è una condizione, perché a qualcuno dice: tu il pensiero non lo puoi racchiudere in nulla. Ma la libertà è ancora un'altra cosa, non è il pensiero animale, sapete che ha dei limiti. La libertà, la persona libera non è così. Allora ci sono queste due condizioni. La prima, quindi quella dell'uomo libero, è segno di gioia, di figliolanza, di libertà. La libertà dei figli di Dio, questa è la promessa che Dio ci ha fatto, cioè l'onore, la capacità, la signoria, la benedizione, cioè sono libero perché il Signore mi ha fatto libero. Questo è l'onore che il Signore ci fa, e non c'è nessuno che potrà renderci schiavi. La seconda condizione invece ci pone in uno stato di non autonomia, di non conoscenza, perché lo schiavo è fermo nelle sue posizioni, non si muove, perché lì ha i ceppi, ha i piedi, le sue catene, con le palle grosse e con delle pietre che si porta sulle spalle. Quindi di non conoscenza, di ignominia, perché lo schiavo, che vuoi tu? Gli schiavi, cos'è uno schiavo? Schiavo, cosa conta? Zero. Quando conta uno schiavo? Zero. Con l'ignominia di schiavitù e di maledizione, perché lo schiavo è sotto maledizione. Adesso ognuno di noi analizza se vuole essere libero o vuole essere schiavo. Ora voi che eravate nati, ora noi che eravamo nati in questa condizione, perché tutti siamo nati sotto, in questa condizione di schiavitù, siamo stati affrancati, cioè liberati da Cristo. Il nostro spirito è quello che il Signore ha amato. Ha amato la libertà, la gioia, la fiducia che noi abbiamo voluto riconoscere al Signore. L'abbiamo cercato sinceramente, l'uomo libero che lo cerca, non sto dicendo un paradosso, mentre dovrebbero cercarlo gli schiavi, lo cercano gli uomini liberi, perché si sono resi conto che hanno le catene e che hanno bisogno di essere liberati. Gli altri non vedono il bisogno di essere liberati. L'animo gentile, dicevo qualcuno, non è quello dello schiavo, ma quello del fanciullo, libero e ignaro dalla bruttura della schiavitù. Isacco e Ismaele sono nati uno dalla schiava e l'altro dalla libera, eppure erano due uomini come noi. Ora, se uno è nato schiavo, diventi libero in Cristo, se vuole. Questo è l'invito del Signore, la possibilità che ognuno di noi ha. Ma questa libertà, poi, non è una libertà che è limitata al fatto di venire qua, aprire bocca, cantare, dire due cose, fare un esempio e poi tornarcene a casa convinti di aver fatto il nostro compitino. Il Signore non ci chiama a un compitino. Il Signore ci chiama a scavare, fratelli, a lavorare, a scavare, scavare, scavare ogni giorno dentro di noi, andare indietro per poter andare avanti. Andare indietro vuol dire andare indietro anche nel tempo, nelle radici della nostra vita, per riconoscere bene chi eravamo, cioè alla semplicità, ai momenti semplici, per ricordarci di chi siamo, ricordandoci chi eravamo e che cosa vogliamo essere. Soltanto avendo una coscienza di quello che eravamo, possiamo guardare avanti affrancati da Cristo. Esaù pianse amaramente quando non poté ricevere la primogenitura. Perché, guardate, oggi c'è possibilità di avere la primogenitura, no? e invece la si rifiuta, cioè la benedizione di Dio. La libertà è una vera benedizione, ma non è una libertà solo fisica, quella è già una grande cosa, no? Ma essere liberi, liberi come il figlio ci fa liberi, cioè dentro, essere liberi veramente, no? Cioè la benedizione di Dio. Per questo sta scritto che ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù, così sta scritto. Molti disprezzano la libertà e la banalizzano, eh? Allora, ora, quanti sono stati chiamati? Acquistino la libertà gratis in Cristo, l'acquistino, la desiderino. Gli altri, cari fratelli e sorelle, seppur chiamati, non hanno sentito la voce perché in cuor loro hanno deciso così. Cioè non gli interessa essere liberi. Il Signore ci chiama a libertà. Chi non è libero non può diventare figlio. Non gli è data. Tu diventi libero nel momento che diventi figlio. Il figlio non è schiavo, è libero. E Dio ha rispettato la decisione di questo, perché Dio rispetta la libertà di ognuno di noi. Dio ha creato questa libertà e quindi, seppur a malincuore, lascia che queste persone decidano per la schiavitù. La scrittura ci dice che Cristo è morto per tutti, per belli e per brutti, dirà qualcuno, ma soprattutto per chi ha scelto di diventare libero, ha in cuore, è già libero perché è nato libero. Fratelli, è così, è una questione sostanziale: o sei nato libero o sei nato schiavo. Ed è una cosa strana da spiegarsi, ma è una realtà. E questo libero vede che è schiavo, l'uomo libero vede che è schiavo di tutta una serie di cose, allora confessa di il suo peccato e per acquistare maggiore libertà. Quello libero diventa sempre più libero e lo schiavo purtroppo fa il contrario. Ora che è nato libero, si sgravi del peccato, si sgravi del peccato. Non commettiamo il peccato, perché c'è scritto che il peccato così tanto facilmente ci avvolge, noi alle, tanto il peccato ci avvolge così tanto facilmente che alle, no? Si sgravi del peccato, non commettiamo questa furberia, fratelli, perché tanto diciamo, ma c'è scritto che il peccato ci avvolge tanto facilmente, quindi, no? Non commettiamo questo grave errore. Quindi chi è nato libero, si sgravi del peccato e diventi sempre più libero. Ora, quanto più grati saremmo a colui che ci ha creati liberi. Una gratitudine nei confronti del Signore grande. Questa è la vera gioia che provo, sapere di essere libero, sapere che il Signore mi ha creato libero. E nel Figlio suo ci ha liberati definitivamente e per l'eternità. Questa è la condizione di coloro che sono stati chiamati come figli. Niente viene da noi se non la follia di volerci ricaricare dei vecchi pesi. E questa è una follia. Ci vogliamo ricaricare i vecchi pesi, ci vogliamo ricaricare sempre del fatto che alla fine ci sono dei problemi e pensiamo di risolverli noi e non sappiamo come risolverli, e allora però cerchiamo di risolverli perché li vogliamo risolvere noi. Questa è una tragedia, cari fratelli, è una tragedia vera e propria per un credente. Ora la libertà ce l'abbiamo in Cristo Yeshua. E non in una religione che prima o poi ci propone qualche formula o qualche rito da eseguire. Prima o poi dice, questo è il rito giusto, questa è la canzone giusta. Mi sono fermato un attimo perché ogni tanto, cioè, ma proprio una cosa che mi disturba dentro è l'abitudine. E io spero e prego che questa comunità non caschi nell'abitudine, ma che questa comunità vada avanti, avanti con forza, verso colui che l'ha chiamata, cioè verso il Signore. E andare avanti significa proprio non assoggettarsi o somigliare sempre più a quelli, a una comunità fatta di un certo tipo, no? Ma andare avanti significa somigliare sempre più a come Cristo ci vuole, cioè liberi. Invece molti, pur essendo diventati credenti, cari fratelli e sorelle, non sono liberi, ma succubi, se non dei peccati lampanti di vari legami, che possono andare dalle parentele, a capricci di vario genere. Ma ricordatevi, fratelli e sorelle, che in questa maniera queste scelte che si fanno sono comunque delle schiavitù, sono quelle piccole pietre che noi pensiamo di libero. Libero significa libero, significa, e adesso lo vediamo più avanti, la giustizia è libera da condizionamenti. La giustizia è libera di è una giustizia che va al di sopra di questi, di quelli o degli altri. Insomma, di schiavitù e di legami subdoli ce ne sono ancora molti nelle nostre vite, e sono i classici piatti di lenticchie di Esaù. Vedete quello che dicevo prima: la giustizia davanti a Dio e agli uomini è impervertibile. Sapete cosa significa? È impervertibile. Ringraziamo Dio che è così. Se per qualcuno di voi non è così, io non ho comunione con questa persona, non voglio avere comunione con persone che pensano diversamente da questo. La giustizia di Dio è impervertibile, cioè significa, e l'abbiamo visto anche nel Vecchio Testamento, quando ci dà l'ordine dice: non favorire il povero perché è povero, né il ricco perché è ricco, perché la giustizia non può essere pervertita né in un caso e né nell'altro. Quindi non guardare alle persone, quel che è giusto è giusto. Ciò che è giusto a prescindere dai nostri pensieri, dalle persone o dalle cose, cari fratelli e sorelle. Questo è il concetto di libertà. La libertà è strettamente collegata alla giustizia e alla parola di Dio. Tant'è vero che abbiamo letto prima: dov'è lo Spirito del Signore, qui vi è la libertà. Ma queste parole sono scritte non tanto per ripeterci la memoria, ma proprio perché devono essere vissute, perché il Vangelo deve essere vissuto. Bisogna lavorare, leggere il Vangelo, caro Gianluca, continuare a leggere, perché scavare è importante, perché il Signore poi ci suggerisce cose. Io, dopo che ho letto, mi pare quando rileggo di non averle mai lette quelle cose lì, eppure l'ho letto la sera prima, due sere prima. E allora dico: chi ha questa consapevolezza, cioè di questo concetto di libertà che il Signore ci dà, che va al di là di ogni nostra immaginazione, perché è la giustizia di Dio, chi ha questa consapevolezza e l'accetta dentro di lui è figlio della libera. Figlio della libera, io non sono schiavo vostro, cari fratelli e sorelle. Io posso essere servo, per amore di Dio, ma non schiavo di nessuno, e non mi sottometto al pensiero di nessuno, per non pervertire la giustizia, non al giudizio. Non mi sottometto al pensiero di nessuno se non è secondo il Signore. Allora, questo significa che chi ha questa consapevolezza, cioè che la giustizia è impervertibile, e così la libertà, è figlio della libera, è figlio di Dio, perché Gesù lo ha fatto veramente libero, e quindi è libero. Questo è ciò che mi dà gioia, cari fratelli e sorelle, mi dà gioia e mi dà forza, mi dà amore nella fede, e mi fa essere riconoscente a Dio per avermi creato libero. Qui non ci troviamo davanti al sogno americano, sapete, gli americani sono andati là e dice il sogno americano, no? Che pure era per qualche giorno, no? Di vita, dice: cambio vita con la mia famiglia, adesso sono fuggito dall'Europa in guerra, vado in America, no, i nostri immigranti, divento ricco, cambio qualcosa per qualche giorno, perché lì comunque venivano riconosciuti alcuni diritti alle persone, no? Tutti potevano diventare, da poveri, anche Presidente della Repubblica, tutti, tranne i neri. Poi adesso fortunatamente pare che c'è anche un nero, no? È il sogno americano, che pur era per qualche giorno, ma davanti a una realtà spirituale di figliolanza, noi siamo davanti a questa realtà, a una libertà senza fine, che è una libertà assolutamente diversa dalle aspettative terrene quotidiane, giusto per stare meglio. Dov'è lo Spirito del Signore, qui vi è la libertà. Dunque, se il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. E possiamo concludere così: oh Yeshua, Figlio di Dio, Figlio di Israele e Padre Eterno. Amen. Amen.